Siamo stati un po' indecisi su come completare, diciamo così, questa puntata di Gong che vi avevamo promesso e che vogliamo fortemente registrare perché, insomma, sarà dedicata prioritariamente a Prince of Persia The Lost Crown. Oggi scade l'embargo, quindi si può parlare di questo titolo e noi vogliamo farlo perché ci teniamo e ve lo anticipiamo già perché lo riteniamo un titolo veramente molto bello, chiaramente una bella sorpresa con cui iniziare questo 2024, ma insomma lo sapete, negli episodi di questo podcast rientrano sempre almeno un paio di argomenti, quindi siamo andati in giro a cercare un po' quello che il mercato aveva da offrire e visto che insomma siamo ancora in una fase di ripartenza per questo, di avviamento anzi per questo 2024, insomma non c'erano tante notizie, ma abbiamo trovato un po' di materiale video dedicato al remake di Alone in the Dark, perché sono uscite delle anteprime, insomma anche appunto in formato video, e quindi ci siamo fiondati su Game Informer per guardare 17 minuti di gameplay. Il titolo è appunto un remake di Alone in the Dark che dovrebbe segnare una ripartenza per questa saga storica che un po' ha inventato il genere del survival horror, anticipando di qualche tempo Resident Evil. Originariamente avrebbe già dovuto essere uscito perché era previsto per ottobre del 2023, poi saggiamente il team di sviluppo e il publisher hanno rimandato l'uscita, anche perché ottobre era un mese un po' complicato e pure presidiato da Alan Wake 2 che andava un pochino a infilarsi nella stessa macrocategoria, insomma recuperando le stesse suggestioni horror. Ecco, questi mesi idealmente sarebbero dovuti servire al team anche per rifinire il prodotto, che già non sembrava particolarmente brillante dal punto di vista tecnico. Non so se sono stati messi a frutto in maniera virtuosa.
Insomma, allora, detto che ovviamente abbiamo visto questo materiale comunque molto ricco di gameplay, per 17 minuti non sono pochi, facciamo qualche ulteriore premessa prima di parlare di questo video. Allora, in generale di Alone in the Dark vi avevamo anche raccontato di una demo che era possibile provare, non so se sia ancora disponibile sugli store, ma di certo lo era quest'estate, che serviva un po' da introduzione, come dici tu, si tratta di fatto di un modo per riportare sotto i riflettori una saga storica. Lo vogliono fare, il publisher è THQ Nordic, quindi Embracer, auguri, lo vogliono fare con anche due attori hollywoodiani che vengono coinvolti, una ragazza si chiama Jodie Comer e invece il protagonista maschile è David Harbour, ovvero lo sceriffo di Stranger Things, se non mi ricordo male, lo sceriffo, cioè nel senso, non mi ricordo il ruolo della polizia, però era lui il capo della polizia. E il punto qual è? Che da una parte c'è evidentemente il tentativo di provare a parlare la lingua dei primi della classe, anche questo fatto di coinvolgere due attori di fama internazionale, di puntare un po' sul performance capture, di avere un certo tipo di respiro, sembrano evidenti, e dall'altra però questa tendenza, secondo me, a fare le cose un po' con una certa grandeur si scontra poi con i mezzi produttivi di una produzione evidentemente doppia A, ma di quelle doppia A che secondo me
vanno tarate anche verso il basso,
vanno anche un po' strette, nel senso che tante volte abbiamo visto magari dei giochi fatti non con tantissimi soldi ma che molto furbamente cercano di limitarsi, di far poco ma bene. Qui invece secondo me ci provano un pochino di più e il paradosso è che basta guardare i modelli poligonali e la recitazione e soprattutto le animazioni, ci si scontra poi con una arretratezza globale che è un po' difficile da giustificare nel 2024 per, tra l'altro, una produzione che è solo e soltanto rivolta alle console di nuova generazione e al PC. Che dire, cioè non voglio nemmeno essere troppo crudele, già secondo me la demo lasciava qualche dubbio, mettiamola così. Dopo arrivare così dopo Alan Wake 2 e quello che ha fatto anche dal punto di vista tecnico, tra l'altro anche quello è abbastanza più un doppia che un tripla A, ecco, fa abbastanza specie.
No, guarda, se non vuoi essere troppo crudele tu, lo sarò io, perché per me veramente
scambiamoci ruoli,
il colpo d'occhio è imbarazzante, nel senso che anche restando nell'ambito della produzione horror, senza scomodare Alan Wake 2 che fa delle cose incredibili dal punto di vista dell'illuminazione e dell'atmosfera, nebbia volumetrica, che sono tutte cose che però, sai, una volta che l'hai vista all'interno di quel genere, farne a meno diventa molto difficile. Però anche andando indietro, basta prendere Resident Evil, che vuole formalmente, insomma, è un altro concorrente, ma non il Resident Evil Village. Il Resident Evil Biohazard, non mi ricordo esattamente quanto tempo fa è uscito, ma è uscito nella scorsa generazione, e a livello di mole poligonale, di costruzione di questa atmosfera decadente, cioè ci sono veramente dei risultati che sembra che ci sia sì davvero una generazione di differenza, ma non in favore di, di Alone in the Dark. E questo secondo me è un enorme problema che però poi non è limitato solamente all'aspetto tecnico, perché poi non è solo quello che fa un videogame. Intanto ci sono degli elementi che però sono tecnici, ma influiscono anche sul gameplay. Penso alle animazioni, cioè basta dare un'occhiata veramente alle animazioni del personaggio, a come attacca questi avversari con le armi corpo a corpo, con un'accetta, menando dei fendenti che non hanno senso di impatto, che non hanno fisicità, che sembrano veramente finti. E già quello secondo me depotenzia la componente ludica che sembra ulteriormente, diciamo, antiquata proprio di per sé, perché in quello che si vede sì c'è un po' di risoluzione di enigmi, ci sono un po' di sparatorie che però non sembrano particolarmente intense. Il design dei mostri non è secondo me né originale né riuscito, non ti mette quell'ansia che invece, per esempio, per tornare a citare Biohazard, quindi Resident Evil 7 formalmente, c'era ed era onnipresente. Quindi non so veramente qual è, uso un inglesismo, perdonatemi, il selling point
di questo prodotto. Provo a dirtelo, l'atmosfera. Secondo me loro la vogliono provare a buttare sul fatto del gioco con l'ambientazione anni 20, che comunque c'ha il potenziale, con il Bayou della Louisiana, con i detective, quelli di una volta, mettiamola così. Doppio protagonista, di nuovo un altro punto di incontro forse non troppo a favore nemmeno in questo caso, con Alan Wake 2, e secondo me l'idea di dire ok, non è certamente una produzione di grande grido, ma la buttiamo sul fascino, su un po' un esotismo lontano, eccetera eccetera. E il problema vero è che però, guarda, ho controllato proprio adesso, il gioco costa comunque 60 euro, quindi a livello anche di prezzo secondo me tende ad essere un po' impegnativo,
certo,
e fa un po' a pugni con poi quello che vedi a schermo, perché sai, fosse stato un gioco, arrivo a dirti da 39, vabbè, cioè dici lo capisco, è un'altra cosa, una produzione più piccolina, fermo restando che anche in ambito indie per esempio abbiamo visto delle produzioni più piccole che però sono più rifinite, perché qua mi sembra che manchi un po' di cura, ma vabbè, uno può anche un po' gettare il cuore oltre l'ostacolo e sai, magari dire mi racconta una bella storia, mi fa vivere anche, forse un altro punto secondo me, un altro selling point potrebbe essere un po' come si era visto anche in The Medium, l'idea di avere la realtà che collassa sull'altra. Qui si vedeva anche nella demo, i protagonisti hanno delle allucinazioni tali per cui lo stesso livello viene inquadrato improvvisamente ricoperto di melma, di cose strane, compaiono dei mostri, ti inseguono, una palude acquitrinosa nel bel mezzo di una stanza, cose del genere che un po' anche all'Eternal Darkness, no? Giocano con la sanità mentale dei personaggi. Secondo me, cioè, dei punti di possibile interesse io ce li vedo anche, il problema è proprio un po' l'esecuzione, la realizzazione, che temo possono essere un ennesimo colpo, tra l'altro per un altro gioco di Embracer che rischia di non centrare il bersaglio.
Allora, sono d'accordo e capisco il tuo ragionamento, tant'è che non mi suona strano che abbiano dato l'ok alla produzione,
esatto,
di questo prodotto. Però poi, quando arrivi sul mercato così, fra l'altro, certo, devo ammettere qui, in maniera molto sfortunata dopo Alan Wake, che comunque anche queste suggestioni di sanità mentale, di realtà,
certo,
che si sovrappongono e si intrecciano, ce le ha e le ha declinate secondo me anche in maniera esemplare.
Fra lei con pure un'autorialità che qui nemmeno prova a esserci,
esatto,
però fa niente. Cioè.
Quindi sai, magari prima provavi anche a distanziarti da Resident Evil, che aveva preso un po' la deriva B-movie, la deriva un po' più action.
Sì, sì, sì.
Qui adesso, distanziandoti, però vai a finire invece nelle pertinenze di un altro colosso che io poi ho preferito pure a Resident Evil, e quindi diventi quel prodotto che, boh, non lo so, sembra quasi sovrapporsi a altra roba che però è migliore. A questo punto perché devo spendere 60 euro quando ce ne aggiungo 10 e mi prendo Alan Wake 2, che si è pure vinto i premi, e che premi? Cioè, non penso che, un po' per sfortuna, perché sicuramente quando hanno iniziato lo sviluppo
non lo sapevano,
come sarebbe stato Alan Wake 2, non lo sapevano, un po' per evidenti demeriti tecnici e un po' per, lo voglio dire, un classicismo
è vetusto,
che è davvero,
sì,
cioè
sì,
nel senso, questo concept ha tanto vecchiume sulle spalle.
Guarda, per essere un reboot è una roba che sembra potevano farlo uguale in epoca PS2,
tarda PS2, inizio PS3, e quindi capisci che secondo me arriva sul mercato e prende solo schiaffi. Poi staremo a vedere, ovviamente la sfera di cristallo non ce l'abbiamo.
No, io permetto anche che non lo diciamo con, come dire, sottile piacere,
no,
anzi con grande dispiacere. Cioè, non è mai bello quando il lavoro di persone, quando un videogioco eccetera rischia così palesemente di floppare. Vale anche per Suicide Squad, di cui non abbiamo parlato perché non potevamo farlo, nel senso che l'abbiamo provato ma con le condizioni di embargo che avevano imposto non c'è stato mandato il codice, quindi non ve lo possiamo raccontare, però anche quello di cui sono emerse,
sì, sì,
diciamo, delle anteprime non proprio positive, è un'altra cosa di quelle che dici ok, sento che sta per arrivare lo schiaffo e non è bello. Vedremo, vedremo, però insomma non butta benissimo per l'orrore in casa THQ Nordic.
E se in questa prima fase dell'anno ci sono appunto due produzioni che rischiano gli schiaffi,
tre. Anche Skull and Bones.
Skull and Bones, è vero.
Così abbiamo fatto il tris.
Ce n'è una che invece uno schiaffo morale, secondo me, lo deve dare a tutto il mercato, perché, e forse anche a Ubisoft stessa,
è un po' sì.
Perché praticamente è una produzione di cui si è parlato poco,
non prendetela voi a schiaffi,
esatto,
è
si è parlato poco colpevolmente, e invece arriva sul mercato e fa delle cose eccezionali nell'ambito del genere in cui si colloca, che è quello dei Metroidvania. Stiamo parlando ovviamente di Prince of Persia The Lost Crown. Lo anticipavo all'inizio di questa puntata, probabilmente già un buon candidato per la sorpresa dell'anno. Il gioco Marco l'ha portato a compimento, io l'ho giocato per qualche ora, e quindi lascerò principalmente parlare lui. Direi però di iniziare dal fatto che basta qualche ora di gioco per capire che pure le più rosee aspettative che qualcuno poteva farsi, magari leggendo qualche anteprima o addirittura provando la demo a qualche fiera, c'era anche alla Games Week di Milano, sono state addirittura superate da un prodotto che ha ambizione, coraggio, competenze, capacità e grande visione.
Guarda, rilancio, nel senso che secondo me bastano anche pochi minuti. Cioè, ti confesso che già l'intro, che spero che sia, vada a combaciare con la demo che verrà pubblicata oggi, ti fa capire che dietro c'è più di quello che Ubisoft, qui c'è una stoccatina che voglio lanciare, non è stata in grado di comunicare, nel senso che lo hanno sempre presentato in una maniera, non dico dimessa, ma sicuramente non particolarmente convinta e convincente, non dandogli quelle luci della ribalta che invece questa produzione non è che si merita di più. Cioè, io lo dico tranquillamente, l'ho scritto anche nel finale della nostra recensione, che trovate su Final Round e troverete anche in versione audio qui. Cioè, è uno dei giochi più belli che ha pubblicato Ubisoft negli ultimi anni, ma perché è un gioco che, anche un po' al contrario di quello che stavamo dicendo prima di Alone in the Dark, oltre a essere rifinito divinamente, cioè si combatte in maniera egregia, ci si muove, si salta, una reattività nel platforming, nell'esplorazione, eccetera, che sono veramente, veramente da primissimi della classe. Cioè, io sono innamorato di Ori and the Will of the Wisps, che per me è un capolavoro assoluto, e ti dico, ci fa tranquillamente a gara, ok? E sto dicendo qualcosa di grosso, però per farvi capire di che cosa stiamo parlando.
Magari non lo fa dal punto di vista della poesia, delle atmosfere,
dell'irismo, mettiamola così, sì.
Forse neanche
la musica, non di certo.
Sì, ma in generale della direzione artistica,
sì,
ok?
Sì.
Però per tutto il resto...
No, ma nei gameplay tranquillamente paragonabili anzi le boss fight sono molto più belle queste, cioè per dirtene una, quindi cioè, stiamo parlando di qualcosa di veramente veramente egregio, che pure non sono stati in grado secondo me nemmeno di far capire, cioè al di là del fatto che a tanti, per me in modo anche un po' inspiegabile, non era piaciuta l'estetica del nuovo principe, che peraltro non è il principe ma si chiama Sargon, è un protagonista nuovo e fa parte di un'elite di combattenti che sono definiti gli immortali. Questo gioco è una totale reimmaginazione della saga, arriva a oltre 10 anni dall'ultimo episodio, è stato pubblicato nel 2010 e proprio riparte da zero, non è né un seguito né un prequel, vorrebbe idealmente essere un po' una storia nuova e tra l'altro una storia anche raccontata, ve lo dico, sapete che non sono esattamente il fan della trama del videogioco medio, insomma a livello di narrazione proprio come medium serve ben altro. Qui secondo me comunque anche in questo caso fanno vedere che ci provano con qualche colpo di scena, con qualche idea, con una trama che comunque c'è, viene raccontata pur attraverso tutta una serie di documenti da leggere che fanno world building, cioè si vede che dietro c'è tanto lavoro, tanta attenzione, più di quella che loro sono stati capaci di trasmettere.
Ma guarda, questa parola che hai usato, world building, per me è una parola chiave per spiegare quant'è distante poi il gioco da quella che era la percezione di tutti, perché neanch'io mi aspettavo di trovare un mondo così curato, e invece davvero, cioè fra testi che puoi leggere, fra il character design dei protagonisti, fra la mitologia di questa Persia regnata da una regina che appunto è la madre di questo principe che poi viene rapito nei primi momenti della storia, cioè è proprio tutta molto ben costruita e si vede che proprio loro hanno l'idea di aprire un'altra strada per tutto il franchise e di farlo fin da subito con un immaginario che sia impattante.
Guarda, ti dico un'altra cosa, non so perché, ma ho avuto tante volte l'impressione, anche sentendo gente in chat, vedendo un po' in giro, come che il look 2.5D, al di là della direzione artistica, e qui parlo proprio anche della resa tecnica, del Metroidvania 2.5D, lo mettesse come in una specie di tono minore, che per me è incomprensibile, ma anche come se fosse un po' una roba indie intesa come un'etichetta in questo caso un po' dispregiativa, ancora più incomprensibile per me, ma il punto è che questo avviene anche perché secondo me loro non hanno fatto vedere delle cose che fanno, per esempio a livello di movimento di camera, sia nel modo in cui la telecamera si avvicina all'azione e si allontana per a volte essere suggerirti qualche dettaglio di qualcosa che c'è a schermo, a volte invece per mostrarti meglio il platforming, ma soprattutto durante le boss fight, che ragazzi sono una roba da seghe totali, cioè mi sono divertito come un matto. Tra l'altro, giocatelo a difficile, perché secondo me ha 4 livelli di difficoltà, più uno che è completamente customizzabile. Adesso parliamo di quello che fanno a livello proprio di user experience e quality of life, che sono qualcosa di eccezionale. Dicevo, a livello difficile è molto sfidante nei combattimenti, ma è proprio quella soddisfazione da Souls, tale per cui ho preso schiaffi, ma quando ce l'ho fatta, mamma mia quanto ho goduta, col gioco che però non è mai disonesto, cioè devi imparare che quel tipo di attacco fa quella cosa, lì ti prende, la no, schivalo, in certi momenti addirittura quasi bullet hell diventa in certi scontri, ma scontri che sono meravigliosi per come sono messi in scena, coreografati, con la camera che si muove, fa delle cose, i classici sfondi con le linee di colore che scorrono tipici degli anime, cioè ha molti riferimenti presi dall'animazione giapponese questo gioco, che è un po' strano per un Prince of Persia, ma di nuovo è un Prince of Persia che vuole svecchiarsi, che vuole cambiare e che vuole parlare evidentemente anche magari a un altro pubblico, e lo fa benissimo.
Poi ovviamente il titolo appunto rientra nei canoni dei Metroidvania, quindi ci sono delle fasi platform, qualche enigma ambientale e tanti combattimenti, infatti tu ti sei focalizzato subito su questo aspetto che secondo me va sottolineato, perché il combat system è molto più elaborato di quanto si possa pensare. Recupera alcune suggestioni da qualche picchiaduro, basta citare apertamente Super Smash Bros, perché c'è proprio un sistema di modificatore degli attacchi che dipende dalla direzione dello stick analogico, cioè dalla direzione in cui lo premete mentre eseguite gli attacchi, e poi ci sono anche dei modificatori aerei, quindi se vi trovate in aria mentre attaccate fate delle mosse differenti. Sistema di combattimento che comunque può crescere grazie a un meccanismo di sviluppo classico dei Metroidvania, quindi si sbloccano nuovi medaglioni che poi ti danno nuove possibilità, nuove combo, nuove mosse e via dicendo. Ci sono anche delle frecce con cui si può colpire dalla distanza. Comunque il sistema di combattimento è un elemento focale nell'economia della produzione, e anche le fasi platform che sono stimolanti, impegnative, e per chi cerca anche la sfida un po' alla Celeste c'è pure qualche attività secondaria che va in quella direzione.
C'è decisamente roba pepata, e di nuovo cito Ori perché in certi passaggi, come succede nei migliori momenti di Ori, c'è da fare un po' il pianista polipo con i vari input, salto, schivata, abbassati, devi memorizzare, devi stimolare la tua memoria muscolare, i tuoi riflessi, ma hai sempre qualcosa di appagante che vedi a schermo grazie a delle animazioni meravigliose, grazie a dei begli effetti audiovisivi. C'è un momento in cui, per esempio, tu puoi rallentare il tempo, che non voglio svelarti legato a quale power up perché arriva abbastanza avanzato nel gioco, che ti permette di sentire la colonna sonora che si distorce leggermente, come se tu stessi di fatto un po' plasmando con quello che è il filtro della realtà. Ed è molto figa questa cosa, ma di nuovo è la testimonianza di quanto sono stati attenti anche nelle piccolissime cose, nel fare tutto, nel mettere in scena un gioco che, ripeto, sembrava bello, ma è veramente eccezionale e che funziona bene. E voglio tornare indietro anche su un commento, perché noi adesso lo stiamo dicendo così, un po' dandolo per scontato il fatto che sia un Metroidvania, ma ragazzi, l'idea di riprendere Prince of Persia, sicuramente riguardare più al passato 2.D, cioè 2D, scusatemi, ai giochi originali di Mechner, che peraltro ha molto approvato questo progetto, ho letto diverse dichiarazioni in cui lui dice che rivede lo spirito originale e si capisce perché, nonostante lui non ci abbia lavorato, Però dico, ripartire da lì e dire, ok, quindi mettiamoci a guardarci indietro, ma guardiamo anche al presente e avanti, alla popolarità dei Metroidvania, che sono diventati un fenomeno di culto. Chiaramente esistevano già all'epoca, cioè capolavori senza tempo come Super Metroid o Castlevania Symphony of the Night non sono certo di ieri, ma moderni sono appunto già citati Ori e Hollow Knight. Parti da lì e dici, sei fedele alle tue radici, ma ci metti questa struttura del Metroidvania, che non è banale per un studio come Ubisoft Montpellier, che sono quelli che hanno fatto Valiant Hearts, From Dust e Rayman Legends, gente brava, sono stati anche capaci di prendere il Metroidvania, farlo bene, con un level design super stimolante, ogni volta che vai un po' a cercarti il segreto lo trovi. C'è un sistema anche, come dicevi prima, di ovviamente progressione del personaggio, ma che è molto libera, nel senso che questi medaglioni che tu puoi equipaggiare alla Hollow Knight ti permettono addirittura di mettere o meno delle abilità che sembrerebbero cruciali per il gioco, ma che non sono obbligatorie. Te ne dico una per darti un'idea, cioè la possibilità di avere una bolla di energia che rallenta il tempo attorno a te se fai una parata perfetta. Cioè questa cosa, che di solito sarebbe tipo il Witch Time di Bayonetta, sì, di solito sarebbe di default, qui è un'abilità che tu puoi anche scegliere di non mettere per magari, per esempio, cambiare un po' la difficoltà.
Certo, quindi ti fai la build.
Un pochino sì.
In tema di cambiare la difficoltà, fra l'altro, secondo me possiamo anche entrare nel dettaglio, certo, di un'altra eccellenza di The Lost Crown, che è appunto la user experience e in generale la quality of life, perché ci sono delle trovate che sono veramente eccezionali, al di là di una difficoltà, di un, diciamo, un livello di difficoltà completamente personalizzabile, che vi permette di scegliere quanti danni subire dai nemici, quanti danni subire dagli ostacoli ambientali, e quindi magari alterare proprio la vostra esperienza per concentrarvi, se volete, di più sul platforming o di più sul combattimento, insomma su quello che volete voi. Oltre a questo, ci sono anche dei sistemi molto intelligenti che riguardano l'esplorazione della mappa.
Sì, di fatto dall'inizio del gioco tu puoi scegliere se avere un'esplorazione un pochino più guidata o un'esplorazione più libera. Questa cosa, che appunto di fatto è un po' la tendenza Ori versus Hollow Knight, questa cosa non solo può di fatto orientare la tua partita sin da subito, cioè siete uno di quei giocatori che non amano perdersi nei videogiochi, fatevi guidare un pochino di più. Vi piace invece la sensazione al Metroidvania di spaesamento, di e adesso dove cazzo devo andare? Scegliete l'opzione invece meno guidata, che peraltro è quella di default. Ma la cosa bella è che in corso d'opera voi potete anche attivare questa feature che sulla mappa vi fa capire dove dovete muovervi. Questa cosa è particolarmente utile perché se anche solo e soltanto, come per esempio è successo a me, in un singolo passaggio ero un po' indeciso su dove andare, eccetera. Tra l'altro capite che quando uno deve recensire il gioco non ci sono tutorial, non ci sono guide, quindi in questo caso sei proprio da solo. Il fatto che il gioco mi abbia dato la possibilità di prendermi per mano e di guidarmi per un istante e solo un istante, l'ho trovata veramente geniale. Così come incredibile, questo è proprio un punto di non ritorno per me, è una feature che io spero e credo che possa cambiare davvero il volto dei Metroidvania, ovvero sapete che sono dei giochi in cui il backtracking, ovvero il ritornare sui propri passi, è fondamentale. Magari a volte vedi il collezionabile ma non riesci a raggiungerlo, capisci che lì c'è una strada ma non è ancora il momento di tornarci. Ebbene, con la pressione del D-pad in basso potete fare uno screenshot, che è letteralmente uno screenshot del livello come lo state vedendo in quel momento. La cosa bella è che questo screenshot viene posizionato con un segnalino a forma di occhio sulla mappa globale, che è tra l'altro gigantesca, del mondo, e che vi fa ricordare che, ehi, lì hai lasciato in sospeso qualcosa, tu al volo ci passi sopra con il puntatore, capisci più o meno cos'è, se lo vuoi vedere in grande clicchi, vedi lo screen a schermo intero e dici, ah ok, qui palesemente dovevo usare il doppio salto, adesso ce l'ho, ci torno. E questa cosa, cioè, rende la vita molto più semplice, rende l'esperienza più godibile senza rendere un gioco che comunque è compiaciutamente hardcore più banale.
C'è solo un problema con questa feature, che se la vedono i ragazzi del Team Cherry di Silksong e la vogliono implementare,
esce tra
adesso
3 anni.
Ci mettono un altro anno per finire il loro gioco. No, a parte gli scherzi, il titolo, quindi Prince of Persia The Lost Crown, è anche abbastanza longevo, dura 25 ore se volete completare sostanzialmente la main quest, più ovviamente una serie, diciamo, non troppo
secondarie. Guarda, io l'ho finito al 87%, una roba del genere in 25 ore.
Ok, quindi insomma, comunque una buona longevità, dategli un'occhiata, non lasciatevelo scappare, perché davvero il 2024 inizia con il botto e con una Ubisoft che colpevolmente ha dato meno rilievo anche nella sua strategia comunicativa a questo titolo di quanto non abbia fatto per Avatar.
È invece, inspiegabile.
È proprio stato un gioco veramente che è scivolato addosso alla community, al pubblico.
Ma
infatti
dico di
traccia.
Più, questo, capisco che il rilievo di Assassin's Creed sia importante, che Mirage avesse anche un ruolo un po' di fare il tappabuchi al momento giusto, eccetera, eccetera, ma cioè, come produzione, non solo non c'è niente da invidiare, cioè, fa delle cose che Mirage si sogna. Mi dispiace che quasi in maniera strana loro lo abbiano un po' messo da parte, e poi però al tempo stesso oggi escono le recensioni a una settimana dalla pubblicazione, perché il gioco arriva settimana prossima, il 19. Quando succedesse vuol dire che ti fidi molto, lo puoi anche streamare, tra l'altro già da oggi per chi come noi ha avuto l'opportunità di recensirlo. E quindi da un lato prima non ti piaceva, cioè non eri tanto convinto, e invece adesso ti sei accorto che è figo, quindi ne fai parlare molto prima.
Secondo me il punto è che probabilmente sanno che il grande pubblico interpreta questo tipo di produzione, come giustamente dicevi tu, di serie B, e non se la sono rischiata in fase di comunicazione. Forse anche un filino per la shitstorm, fra virgolette, che si sono presi quando c'è stato il reveal, perché tutti gli sono andati contro, perché da Prince of Persia si aspettavano altro. Ma siccome voi siete una community con l'occhio lungo, non sottovalutate questo prodotto
nostri,
e insomma fiondatevi su The Lost Crown. Direi che possiamo chiudere, perché altrimenti questa puntata diventa interminabile. Ma c'è anche la audio recensione che verrà pubblicata di qui a breve, o comunque trovate sempre su Spotify, su tutte le altre piattaforme, quindi se volete un tocco in più di Prince of Persia ascoltate pure,
o la video recensione su YouTube, dove vedete pure il gameplay, se
assolutamente. E con Gong ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao.